Cari amici di Emergency Live e Emspedia, siamo in linea con il dottor Andrea Paoli, anestesista rianimatore dell'azienda ospedaliera di Padova, centrale operativa del soccorso su M118, per parlare di un argomento estremamente interessante, che è il trauma del bacino in ambiente extraospedaliero. È una casistica molto ristretta, ma che sicuramente crea molti problemi nella gestione del paziente per i sanitari del 118. Buongiorno, dottor Paoli, e grazie per essere con noi oggi.
Buongiorno, grazie a voi e buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
Grazie. E argomento di questo podcast, come ho già detto, è la individuazione e la gestione del trauma del bacino. L'origine del suo studio parte dall'analisi dell'algoritmo di Scott del 2013 e da una considerazione della vostra realtà territoriale, molto importante, giusto?
Sì, esattamente. E diciamo così, il trauma del bacino in extraospedaliero è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, oltre purtroppo aver visto dei pazienti morire per i gravi traumi del bacino, per questo sanguinamento è molto importante. E diciamo anche che l'argomento extraospedaliero mi sta molto a cuore, perché spesso, secondo me, a mia opinione, andiamo a riportare algoritmi dell'intraospedaliero sul territorio, quando in realtà il territorio e il soccorso sul territorio hanno delle peculiarità estremamente particolari. Faccio l'esempio su tutte, difficilmente riuscirò a ottenere un RX del bacino per sapere se la lesione è a libro aperto, una lesione verticale, una compressione laterale, per cui mi trovo a lavorare con parametri emodinamici e clinici sul paziente, mentre nell'intraospedaliero ho anche l'opportunità di fare della diagnostica di primo livello, poi anche quella più avanzata di eventualmente di secondo livello. Quindi nasce proprio
Sì. Certo,
da questa esigenza.
e in particolare l'applicazione della cintura pelvica non è sempre indicata, ma a parere della vostra analisi c'era un margine da approfondire. Quanto ha inciso la
Sì.
mortalità e quanto la presunta complessità dell'applicazione di questi dispositivi?
Allora, diciamo così, partendo dal presupposto che di trauma del bacino si muore 3 volte di più rispetto a quando nel trauma ovviamente maggiore rispetto a quando il trauma del bacino non c'è, quindi la mortalità è estremamente alta. I casi non sono così elevati di trauma del bacino. Nel nostro studio che siamo andati a comparare questo algoritmo di Scott, abbiamo lavorato per 62 mesi a ritroso, quindi uno studio osservazionale retrospettivo con tutti i bias di un osservazionale retrospettivo, ma se avessimo fatto uno studio prospettico saremmo ancora lì ad aspettare i traumi del bacino, quindi un lavoro di 62 mesi, quindi con 402 pazienti studiati. Di questi pazienti siamo andati a controllare un po' veramente tutto, dall'emodinamica, alle radiografie, le TAC erano state fatte, da quante sacche di sangue, l'anemizzazione, e soprattutto cosa era stato fatto a quel bacino, c'era stato chiuso in extraospedaliero oppure no. E fondamentalmente di questi 402 pazienti noi abbiamo avuto 32 pazienti con l'instabilità emodinamica da frattura del bacino e 47 invece fratture ma con emodinamica stabile. Altri pazienti purtroppo non sono stati potuti essere studiati perché sono morti sul territorio, eppure il collega sul territorio ha documentato che nel politraumatismo c'era comunque un'importante lesione associata al cingolo pelvico, quindi comunque al bacino. Ma il dato che siamo andati più a analizzare era che questo algoritmo, che prende in considerazione come porta d'ingresso all'algoritmo stesso, è la cinetica elevata, e questo insomma ci risulta facile capirlo, auto-TIR. Moto, auto, bene o male, su strade a velocità di scorrimento elevato, autostrade, strade provinciali, strade statali, a noi risulta semplice etichettare come una lesione ad alta cinetica. Ma questo algoritmo aveva varie componenti, la componente emodinamica, la componente neurologica valutata come GCS, le lesioni distraenti e la valutazione clinica del bacino come dolore al bacino. E in realtà, per quanto fosse l'unica revisione della letteratura che abbiamo osservato per quanto riguarda lo studio del bacino in extraospedaliero, ci siamo resi conto che forse serviva fare qualcos'altro, perché veniva detto alle consensus conference dei vari esperti che forse era il caso di guardare solo emodinamica e la lesione del bacino da un punto di vista clinico. ma volevamo capire quanto è sensibile e quanto è specifica. In realtà siamo andati proprio a far quello, ovviamente non annoierò con i modelli statistici che siamo andati a valutare, ma quello che siamo andati e ci è saltato all'occhio e l'abbiamo proposto era fondamentalmente che le cose fosse da valutare del bacino non sono poi molte nell'ex ospedaliero, ma sono estremamente importanti tre parametri: la pressione sistolica, la frequenza cardiaca e un reale esame obiettivo del bacino, non è solo dolore. Io faccio sempre l'esempio: posso avere un dolore all'arto superiore ed essermi rotto il polso, eppure c'è chi ha dolore all'arto superiore e si è rotto l'omero. Sono due fratture completamente differenti, una un po' più critica, una probabilmente un po' meno critica, il concetto è uguale del bacino. Io posso avere male, avere una crista iliaca rotta, ma l'emodinamica non andrà assolutamente ad essere alterata, mentre posso avere una lesione open book e la dinamica assolutamente ad essere alterata. Quindi sì, abbiamo poi proposto un nostro algoritmo che prende sempre in gioco il meccanismo suggestivo di danno e diciamo di non posizionare la cintura pelvica quando la pressione sistolica è superiore ai 100, la frequenza cardiaca è inferiore ai 100 battiti al minuto e l'esame suggestivo del bacino non è appunto suggestivo a una lesione di frattura. Oppure abbiamo alterazioni emodinamiche, ma abbiamo certezza che la lesione non è il bacino, se ce la facciamo. Mentre consigliamo di posizionare la cintura quando la pressione sistolica è minore di 100, oppure la frequenza maggiore di 100, oppure c'è un esame obiettivo suggestivo. Una di queste tre.
Ok, quindi riguardo alla, diciamo, l'incidenza della mortalità in caso di frattura o comunque trauma del bacino, riguardo alla complessità dell'applicazione di questi dispositivi, lei appunto ha detto che la cintura pelvica prima di essere applicata occorre studiare bene il caso di traumatico, giusto? Può magari andare appena più nel dettaglio riguardo la complessità dell'applicazione di questi dispositivi?
Sì, allora diciamo così, in realtà il dispositivo è molto semplice da posizionarsi, sono delle cinture che vanno posizionate da due operatori, dipende poi dal modello, abbiamo quello con una chiusura vecchia, carrucola, e quello che sembra proprio una reale proprio cintura con una fibra, posizionate a livello di cantocanteri, viene fatta una valutazione che viene chiamata delle 5P, quindi pocket, se siamo nel territorio ovviamente che il paziente non abbia niente in tasca, siamo in ospedale è già più facile spogliarlo, sì. La valutazione degli organi genitali, quindi penis che non siano all'interno della cintura perché chiuderli è estremamente problematico, poi gestione del dolore, quindi pain, gestione del dolore e la gestione dei polsi, quindi valutazione dei polsi. Dopo che si chiude la cintura, rivalutare i polsi. Io però dico sempre che se il paziente è ipoteso, i polsi periferici verosimilmente scompaiono, però li vado a rivalutare eventualmente se sono ricomparsi. Quindi posizionare non è così complesso. Il concetto è che è una manovra a salvavita la chiusura dell'anello pelvico perché è una manovra emostatica, una reale manovra emostatica. Perché essendo comunque le fratture del bacino poco frequenti, hanno una stima intorno ai 20-37 casi sui 100.000 abitanti nella popolazione generale, però la mortalità arriva anche al 60% all'interno della popolazione dei traumatizzati, come dicevo prima, aumentandola fino a tre volte addirittura. E le cose da valutare sono che innanzitutto noi parliamo di trauma maggiore, quindi il trauma è un sanguinante fino ad esclusione e i distretti che provocano morte in tempi brevi sono il torace, l'addome, il bacino, le ossa lunghe e l'emorragia esterna, quindi sangue sul pavimento, sui vestiti del soccorritore. Qui sono i cinque distretti. Per cui nel momento in cui io vado a valutare i parametri di questo paziente e mi rendo conto che la lesione mi è suggestiva del bacino, è un'alterazione emodinamica, e dicevo basta anche uno solo di quegli item che ho detto, perché abbiamo visto che un solo di quegli item mi fa avere una sensibilità che è intorno all'86%. E per noi è molto alta, consideriamo che la Cincinnati Stroke Scale ha una sensibilità intorno all'80-82% e viene utilizzata comunemente dai soccorritori per identificare un paziente con un ictus ischemico. Una scala di questo tipo, un piccolo algoritmo così piccolo perché è veramente molto breve con tre item da valutare, realmente probabilmente riusciamo a intercettare con più facilità questi traumi del bacino. E tra l'altro noi siamo andati a modificare il cutoff della pressione, perché abbiamo visto che parlando di meno di 90 di sistolica andavamo a perdere tutta una fetta di pazienti giovani con un buon compenso emodinamico dato dalla frequenza cardiaca, dalla vasocostrizione, quindi persone giovani, dove la pressione sistolica poteva essere anche 94-95, ma tachicardici a cui quella cintura non veniva messa perché l'algoritmo mi diceva che fondamentalmente doveva essere sotto i 90 con frequenza con tachicardia. In realtà abbiamo proprio spostato il cutoff e abbiamo visto che spostando il cutoff avremmo intercettato più pazienti con la lesione del bacino. È chiaro che noi non vogliamo rivoluzionare assolutamente il mondo dell'extraospedaliero con questa proposta che è in fase di pubblicazione, perché il passo successivo è quello di cercare di diffondere il più possibile questo piccolo algoritmo e di sperimentarlo e di andare a raccogliere i dati con uno studio prospettico e vedere se realmente abbiamo fatto la differenza su questi pazienti oppure no.
Certo, assolutamente, penso sia molto utile appunto confrontarsi anche su questo argomento. In particolare rispetto all'algoritmo SCOT, quali modifiche nello specifico avete apportato e con quali risultati? In parte li ha già accennati, ovviamente, sì. Ma in particolare le modifiche vere e proprie che avete apportato?
Allora, le modifiche vere e proprie sono state quelle di togliere il GCS come item, che fondamentalmente abbiamo visto che era più una questione numerica per cui era lasciato, ma in termini pratici noi avremmo rischiato di mettere a un paziente che ha picchiato la testa per terra con un GCS di 12 una cintura pelvica, perché nel dubbio di trauma suggestivo, perché noi spesso e volentieri non riusciamo a riconoscere bene la dinamica dell'evento, a volte troviamo il paziente per terra, è caduto dalla moto, certo. Ma noi non abbiamo magari visione diretta, siccome l'algoritmo prevedeva la pressione è stabile, la frequenza è stabile, sì, guardiamo il GCS, se il paziente ha un GCS di 12 la cintura doveva essere applicata, quindi noi avevamo visto un over triage, un'over stima delle cinture pelviche, perché a quel punto facciamo prima metterle a tutte, perché è difficilmente un trauma non ha il GCS alterato, in più il GCS stesso si altera per alterazioni emodinamiche o inizialmente per alterazioni emodinamiche con una parte cranica assolutamente indenne, ma con un 80 di sistolica il GCS si altera. È vero anche che con 80 di sistolica avremmo messo subito la cintura pelvica, ma abbiamo comunque notato che alcuni pazienti abbiamo messo la cintura pelvica in maniera inutile. È vero che è meglio metterla che non metterla, però di cinture pelviche noi abbiamo all'infinito, hanno comunque un costo, quindi comunque c'è una spesa, e abbiamo visto che forse vale la pena di essere più mirati nel mettere la cintura pelvica, che non vuol dire se ho il dubbio non la metto, perché se ho il dubbio la metto, ma togliendo un paio di comandi, togliendo le lesioni distraenti, cioè se ho la frattura di polso che mi può dare una distrazione, anche se ho il Glasgow buono, la pressione buona, nel dubbio metto la cintura pelvica, il che vuol dire che se ho un paziente che ha la frattura di polso ed è caduto con la moto e penso che abbia una dinamica suggestiva, rischiamo di mettere la cintura per niente. Al contrario, abbiamo visto anche chi ha sottovalutato molto l'algoritmo di Scott e non ha assolutamente posizionato la cintura neanche quando doveva posizionarla. Abbiamo fatto una piccola survey degli soccorsi nazionali e abbiamo visto che tanti avevano la cintura ma non avevano fatto un corso per metterla. Altri non ce l'avevano e avevano comunque fatto un corso per metterla, quindi siamo un po' a macchia di leopardo ancora in Italia per certe cose, anche se adesso, visto che il trend si sta invertendo, quindi bene o male quasi tutti i servizi tendono ad avere una cintura pelvica che sia di una marca piuttosto di un'altra e hanno fatto il corso, ma essendo comunque un evento a bassa frequenza il rischio di non usarla, di non addestrarsi è quella che quando ti capita davvero tu possa dimenticarti, per cui noi adesso vorremmo nella nostra centrale operativa classificare questi piccoli algoritmi e metterli a bordo dei mezzi di soccorso in modo tale che ti capita il trauma, almeno ti ricordi di avere un pezzettino di carta che ti possa suggerire come muoverti. Era come un po' inizialmente da giovani quando si usciva fuori sugli incidenti che avevamo il plastificato, il GCS, per poterci ricordare i vari item e non dimenticarli mai, finché l'abbiamo imparato talmente a memoria che non ci serve più. L'idea sarebbe quella di provare a vedere cosa succede a questo tipo di algoritmo e vedere come appunto lo studio prospettico, come dicevo prima, se riusciamo a raggiungere realmente dei numeri che ci possono permettere di dire guarda, probabilmente questo algoritmo qua è attualmente il più valido, perché prende in considerazione poche cose molto semplici ma estremamente efficace. Noi speriamo di poter raggiungere questo, ovviamente non abbiamo la presunzione di dire che è così perché sarebbe un errore grossolano, però come dire, ci proviamo, ci crediamo, ci proviamo, questo certo. È quello che vogliamo provare a fare.
Un vademecum, insomma, e comunque è assolutamente utile in questo. E quindi ora con questo studio voi procederete con la pubblicazione E in un secondo momento cosa farete?
Allora, l'idea è che lo studente che si è laureato adesso con questo studio, il dottor Davide Iori, anzi no, non chiedo scusa, sì, insieme al dottor Davide Iori, che ha fatto uno studio sul trauma spinale, il dottor Eugenio Cavarzeran, è proprio quello di portarlo avanti. Cioè, per i prossimi 5 anni, ci è andato in un cut-off di 5 anni, raccogliere in maniera prospettica tutti i traumi e vedere se l'applicazione alla lettera di questo piccolo algoritmo porta realmente l'identificazione precoce del trauma del bacino, ne riduce la mortalità se riusciamo, ne riduce le trasfusioni e ne riduce le complicanze nel medio e lungo termine di questi pazienti. Quindi questo è lo studio che vogliamo andare a fare adesso. Insomma, la pubblicazione è solo per dire noi abbiamo notato questo e vogliamo, insomma, portarlo all'attenzione. Dopo è possibile che qualcuno possa seguirci e darci credito, è possibile che nessuno appunto possa seguirci e darci credito. Ecco. Attualmente nell'ECRI
Certo.
ospedaliero non ho visto nessuno studio a riguardo, ma sono più come dire, i consigli degli esperti che lavorano nell'intra ospedaliero. Ma come dicevo prima, nell'intra ospedaliero c'è una modalità di lavoro che non è quella dell'extra ospedaliero. Non ho l'RX da fare sul territorio, quindi devo basarmi sulla clinica del paziente e l'emodinamica del paziente, che sono dati comunque molto importanti da avere.
Perfetto, grazie mille dottor Paoli, brillante intervento, molto chiaro e prezioso, soprattutto per dare una risoluzione ad una problematica non comune, come abbiamo detto, che però potrebbe riguardare ogni soccorritore nell'arco della propria carriera sanitaria. Perfetto.
Esattamente, esattamente. Grazie a voi veramente dell'opportunità, grazie a voi.
Grazie a lei, salve.